Buonasera a tutte e tutti e benvenuti alla prima puntata della quarta stagione I Giovani sull'Orlo di una Crisi. Andremo questa sera a parlare dell'importante emergenza di Alitalia, i cui 10.000 dipendenti stanno lottando contro un futuro di disoccupazione e paghe misere dovuto alla ristrutturazione imposta dall'Unione Europea in un'azienda che parte già morta, chiamata ITA, subordinata alle principali compagnie low cost del continente. Continuiamo parlando della storica ritirata degli Stati Uniti dall'Afghanistan di quest'estate e dell'impatto che questa avrà sugli scenari globali futuri. Ma prima diamo la parola a Paolo, Davide e Lorenzo, tre giovani che hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo e si sono candidati come presidenti dei rispettivi municipi con il progetto di Potere al Popolo, per dare forza ad una generazione tradita, simbolo di un sistema economico ormai in decadenza. Buon ascolto!
Ecco un contributo dall'ultima piazza della campagna elettorale di Potere al Popolo, qui a Piazza dei Mirti, oggi venerdì.
Sì, allora buongiorno a tutti, io mi presento, sono Paolo Lecci, sono candidato presidente per il secondo municipio con Potere al Popolo e oggi è stata una giornata molto importante, siamo qui a Piazza Mirti, apposta a Centocelle, nel quinto municipio, per concludere la nostra campagna elettorale in mezzo alla nostra gente, in mezzo a chi lavora, in mezzo a chi a Roma ci vive, ha diritto ad abitarci e molto spesso questo non è stato garantito da partiti che a destra e a manca oggi si dicono molto sensibili su questo tema e che poi non hanno avuto problemi a fare sgomberi. Questo è solo uno dei svariati problemi, insomma, che abbiamo messo al centro della nostra campagna elettorale, racchiudendolo nella frase che non è solo uno slogan, appunto, ma è un'idea nuova di società e di città che è Roma città pubblica. In particolare poi passo la parola, insomma, agli altri.
Sì, mi presento, sono Davide Gazzazzi, candidato presidente per il quinto municipio. Diceva appunto Paolo, Roma città pubblica perché è da decenni che ormai il settore pubblico viene svenduto ai privati, ai soliti profittatori che hanno preso la nostra città e ne hanno fatto un terreno di accumulazione di profitto. Quello che vogliamo fare noi con Potere al Popolo è riportare appunto i servizi nelle mani del pubblico, nelle mani della gente, nelle mani della cittadinanza. Questo darebbe una grandissima opportunità per creare posti di lavoro stabili e non il mondo del lavoro precario a cui siamo tristemente abituati. A Centocelle lo vediamo molto facilmente con la gentrificazione degli ultimi anni, abbiamo visto un aumento del lavoro in nero, del lavoro sottopagato, in grigio, senza contratto, assolutamente precario. Non è questo il mondo del lavoro che vogliamo, non è questo il mondo del lavoro per cui abbiamo studiato e per cui ci siamo formati. Abbiamo bisogno di costruire nuovi posti di lavoro e nuovi interventi sul territorio. Quindi Roma città pubblica,
il Potere al Popolo. E salve a tutti, sono Lorenzo Messina, candidato presidente del settimo municipio e come dicevano i miei compagni presidenti Paolo e Davide, Roma città pubblica nasce con l'idea appunto di restituire la città al pubblico e questo ovviamente non è possibile senza dare di nuovo spazio alle periferie ormai lasciate, diciamo, a se stesse in tutti questi anni di governi di centrodestra, di sinistra, centrosinistra, insomma le abbiamo viste tutti i colori e ci siamo accorti che la cosa non ci piace e noi crediamo che Potere al Popolo possa creare la vera alternativa dopo il 3-4 appunto ottobre alle elezioni all'interno delle istituzioni e anche con un controllo popolare, insomma, anche da dentro le istituzioni. Sul settimo municipio in particolare abbiamo molti problemi legati al diritto all'abitare, il diritto alla casa deve essere un diritto per tutti e noi con Potere al Popolo ci impegniamo affinché questo possa essere possibile. Grazie.
Grazie mille ai ragazzi, ora continuiamo con Flavia che ci parla dell'avvertenza di Alitalia.
Ciao a tutte e tutti, io sono Flavia e oggi volevo parlarvi di quello che sta accadendo ai lavoratori e alle lavoratrici all'Italia. Come infatti sappiamo tutti, il tentativo in corso è quello di trasformare all'Italia, ovvero la compagnia di bandiera del trasporto aereo italiana, in una piccola compagnia low cost che prenderà il nome di ITA. Questa compagnia, diciamo che parte già da basi abbastanza critiche, perché saranno disponibili pochi aerei, circa una cinquantina, poche rotte e in realtà quasi nessuna tra quelle che al momento risultano essere quelle più redditizie. Di conseguenza il destino di questa compagnia è già segnato e di conseguenza i lavoratori verranno pagati una miseria. Un'azione di questo tipo non è altro che l'ennesima riproduzione plastica di quella che di fatto è una lotta di classe dall'alto, è soltanto l'ennesima conseguenza dei diktat che vengono direttamente dall'Unione Europea. Infatti sono 20 anni ormai che sappiamo che il trasporto aereo europeo tendenzialmente va gestito tra Germania, Francia e Gran Bretagna ed è ovvio quindi che la compagnia di bandiera italiana stia subendo un trattamento di questo tipo. E non è un caso neanche che a portare a termine questa distruzione ci sia proprio affidata al governo Draghi, che è già impegnato a gestire la ristrutturazione sia economica che produttiva, ma anche sociale del paese tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Di conseguenza, andare a svendere questa azienda rientra perfettamente nel progetto di riassetto comunque delle filiere produttive internazionali. E ne è l'ennesima prova il fatto che siano stati addirittura richiesti indietro i prestiti che sono stati fatti per mantenere Alitalia in vita negli ultimi anni, anche quelli durante la pandemia, quindi una situazione assolutamente di emergenza. E di conseguenza questo non è una scelta casuale, bensì un insieme, una concatenazione di scelte che sono strategiche al mercato europeo, a discapito sempre e comunque dei lavoratori e delle lavoratrici. Io con questo ho concluso, vi ringrazio moltissimo per l'attenzione. Ciao a tutti.
Grazie Flavia, terminiamo ora con Michelangelo che ci parla della storica ritirata degli Stati Uniti dall'Afghanistan.
Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Sonar. Allora, buonasera a tutti, permettetemi di portare alcuni spunti di riflessione su quello che è avvenuto negli ultimi mesi, appunto quello che è avvenuto ad agosto in Afghanistan, ovvero la ritirata frettolosa dell'esercito americano dopo quasi 20 anni, o anzi 20 anni precisi di occupazione della nazione centroasiatica. Innanzitutto, dobbiamo inquadrare dal punto di vista ideologico e culturale cosa rappresenta questa ritirata rovinosa dalla regione dell'Afghanistan. Innanzitutto dobbiamo comprendere, mediante una prospettiva storica, che cosa ha significato l'Afghanistan sostanzialmente nella narrazione ideologica che è stata fatta dagli americani e dal blocco occidentale dagli anni 80 in avanti. Allora, ricordiamo innanzitutto che l'Afghanistan negli anni 70 aveva subito un processo politico che aveva portato all'instaurazione di un governo socialista che guidava il paese. Governo socialista che, benché stesse facendo delle riforme per l'emancipazione sia degli strati popolari, che sono più che altro gli abitanti delle zone rurali del paese, ricordiamo che l'Afghanistan ha pochi centri urbani e tante aree rurali giganti, dove sostanzialmente c'è ancora la servitù della gleba, in particolare ci sono vari signorotti locali che sono divisi fra le tribù di etnia Pashtun e delle altre etnie che appunto governano il paese, che ricordiamo non è un paese che è governato da un'etnia unitaria o comunque ha una composizione etnica di un'etnia sola. Comunque, tornando a noi, c'era appunto, se ne è stato un governo socialista che guidava il paese e che appunto stava portando avanti delle politiche economiche, appunto delle riforme agrarie, riforme un po' di tutto, un'industrializzazione del paese, modernizzazione delle infrastrutture, emancipazione delle donne, una campagna di alfabetizzazione e di istruzione molto elevata sia per le donne sia per gli uomini. Quindi in generale stava portando avanti un processo socialista di emancipazione della popolazione. Ciò lo faceva benché ci fosse un'accanita resistenza delle forze reazionarie che agivano all'interno del paese, ovvero tutte quelle, appunto, le tribù che mal sopportavano l'espansione modernista e laica della nuova guida del paese. Tant'è vero che queste forze reazionarie si facevano notevolmente sentire, facendo attentati terroristici o comunque facendo continue ribellioni in varie aree del paese. Ricordiamo che gli Stati Uniti, uscenti dal decennio buio della contestazione e per loro ovviamente della guerra in Vietnam, volevano, diciamo, riprendersi dal punto di vista ideologico e farsi sentire sullo scacchiere internazionale. Quindi coadiuvavano con molte ingenti somme di denaro e ingenti aiuti militari, cioè militari e tecnici, le forze dei mujahideen afghani, così si chiamano i combattenti loro per la libertà, diciamo, dal punto di vista loro. tant'è vero che la resistenza al governo afghano era così accanita da costringere l'Unione Sovietica, che ricordiamo essere confinante con l'Afghanistan e che ovviamente supportava di buon grado il governo afgano, a appunto prendere fare un intervento militare nel paese e appunto a entrare con l'esercito in Afghanistan il giorno di Natale del 1979 per imbarcarsi in una lunga guerra decennale che gli avrebbe causato molte vittime e gravi problemi politici interni, ma adesso ne andiamo a parlare. Comunque il fatto era questo: c'erano la propaganda americana vedeva questi combattenti mujahideen, che erano sostanzialmente, siccome la resistenza tra virgolette afghana aveva fatto una chiamata vera e propria alla jihad, a tutti i musulmani, per cacciare gli infedeli dall'Afghanistan, e quindi c'erano state molte erano venuti molti musulmani di varie etnie, tra cui ricordiamo la dinastia saudita, Bin Laden, Al-Qaeda, tutta questa gente qui, anche abitanti delle regioni musulmane dell'Unione Sovietica erano andati a ingrossare le fila dei mujahideen, diciamo tipo i tagiki, non so, con varie etnie. Comunque ricordiamo che avevano un forte aiuto tecnico, militare e economico da parte degli Stati Uniti, specialmente attraverso il canale privilegiato che avevano con il Pakistan. Infatti l'ISI, che è il servizio segreto afghano, faceva da tramite fra la CIA e i mujahideen. Ricordiamo che gli americani sono stati disposti a tutto per aiutare in tutti i modi a contrastare l'Unione Sovietica questi mujahideen, che venivano effettivamente percepiti o comunque venivano narrati dai media americani come dei combattenti per la libertà che difendevano il proprio paese e le varie libertà tra virgolette occidentali dai comunisti cattivi che erano arrivati lì per toglierli, sradicarli dalle loro retrograde tradizioni millenarie della loro cultura feudale tra virgolette. Quindi abbiamo assistito negli anni 80 a una narrazione in cui quello che facevano loro, in cui loro erano delle brave persone e i russi erano cattivi, che vediamo ad esempio esemplificata in Rambo 3, in cui effettivamente i russi sono visti come gente che fa massacri a destra e a manca, e loro sono dei santini agricoltori che lottano per la libertà del proprio paese, quando sappiamo perfettamente che l'affare milionario che gli Stati Uniti volevano fare lì in mezzo, oltre ovviamente a dare più fastidio possibile all'Unione Sovietica, era quello di accaparrarsi il mercato gigantesco dell'oppio e dell'eroina raffinata, che ricordiamo già dall'epoca comunque il centro di produzione principale era la regione dell'Afghanistan, dove non cresce nulla se non oppio, e sostanzialmente i contadini coltivano quello perché gli è economicamente vantaggioso. Quindi abbiamo assistito a 10 anni in cui arrivavano camion dal Pakistan carichi di M16, armi varie, tra cui anche sofisticati sistemi missilistici come gli Stinger. Quindi diciamo gli americani non badavano a spese per armare i mujahideen e per fargli fare da spina nel fianco ai russi, e ritornavano in Pakistan carichi di oppio, eroina, morfina e vari prodotti collegati alla filiera dell'oppio, lavorati e non. Quindi questi freedom fighter, come definirono gli americani, alla fine riuscirono a riprendere in mano il paese dopo una ritirata dell'esercito russo sfiancata da 10 anni di guerra e dalla contestazione che gli si era creata in patria riguardo a questa campagna che aveva fatto in difesa del legittimo governo socialista dell'Afghanistan, lasciando sostanzialmente l'Afghanistan in mano a quello che era rimasto del governo socialista, che sotto la guida di Najibullah sostanzialmente mirava più che altro a tentare di riportare la pace in un paese martoriato da ormai 10 anni di guerra. Pace che non arrivò, poiché i vari signori della guerra, visto un momento di vittoria da parte di loro, iniziarono a farsi la guerra tra di loro, che fino a che a un certo punto nel 92 presero Kabul, uccisero appunto il presidente legittimo dell'Afghanistan e rimasero appunto a spartirsi tutte le ricchezze che riuscirono a fare, che in pratica era quello che riuscirono a prendere il controllo del territorio e il traffico di eroina, che tanto gli americani comunque pagavano e compravano. Quindi la situazione fu questa, l'ultima espressione del popolo afghano che diciamo che in mezzo a questa guerra civile sorse una nuova fazione, che erano gli studenti, i cosiddetti studenti di teologia, quindi i talebani, che erano una generazione nuova, successiva, che non c'entrava con quelli che avevano fatto la guerra ai russi precedentemente e che adesso si stavano disputando il potere sul paese, ma erano degli giovani forgiati che avevano studiato il Corano e appunto dalle idee fondamentaliste islamiche, ma non in netta contrapposizione con le forze reazionarie, anzi che ci sguazzavano dentro quel tipo di cultura retrograda che portavano avanti anche quegli altri, i quali alla fine dopo un lungo assedio nel 1996 presero la città di Kabul, ponendo fine alla guerra civile che c'era stata in Afghanistan negli anni precedenti. Quindi diciamo che a questo punto l'Afghanistan divenne effettivamente, come ci dice la narrazione americana, diciamo che la narrazione americana ebbe un cambio di punto di vista sulla nazione asiatica, perché quelli che prima erano i Freedom Fighter adesso sono diventati, vabbè, l'Alleanza del Nord, che era fedele agli americani però era confinata in un piccolo spazio dai talebani, ma comunque il paese era diventato da Freedom Fighter a luogo retrogrado del terrorismo fondamentalista islamico. Quindi c'è stata effettivamente un'inversione di tendenza dal giorno alla notte di quello che rappresentava l'Afghanistan, anche se è vero che la gente era cambiata, ma comunque ideologicamente rimanevano le stesse persone dal punto di vista appunto ideologico. A questo punto arriviamo appunto al 2001, arriviamo a tutta la vicenda di Bin Laden, le armi, l'11 settembre, senza voler parlare particolarmente dell'11 settembre, comunque arriviamo all'intervento militare armato in diretto in Afghanistan. Intervento durato 20 anni, intervento che c'era stato propinato, io ero piccolo personalmente, ma me lo ricordo, negli anni successivi, intervento che c'era stato propinato come una specie di missione umanitaria con la volontà di esportare la democrazia, così come si faceva negli stessi anni pure in Iraq, ma che in realtà, se ci andiamo ad analizzarlo, a guardarlo, è stata una occupazione militare di un paese che, benché gli americani volessero farci credere che appunto doveva essere una cosa progressiva, progressista per la popolazione afghana, non ha fatto altro che andare a cristallizzare quelle disuguaglianze su cui si basava l'Afghanistan feudale, che era governato dalle forze reazionarie, senza la minima volontà di andare a migliorare quelli che erano i diritti delle donne, i diritti delle persone, i diritti delle classi popolari in Afghanistan. Tant'è vero che, lo vediamo ancora, l'Afghanistan è un paese dove ci sono due strade fatte dall'Unione Sovietica e basta, le infrastrutture sono finite. Loro non hanno fatto nulla assolutamente per riuscire a migliorare le condizioni del popolo afghano. In 20 anni gli americani hanno tutelato i propri interessi nell'area, che sono il traffico di eroina, con cui sostanzialmente sono andati a inframmezzare mediante guerre varie, andando a finanziare con tanti soldi i signori della guerra di quella che era l'Alleanza del Nord, che erano gli ultimi che erano rimasti dai tempi di Massoud, che era uno dei capi principali appunto durante la guerra con l'Unione Sovietica, contro i talebani, i quali non gli erano favorevoli assolutamente, non volevano avere relazioni con loro. Tant'è vero che i talebani sono l'unica forza, a parte i socialisti, che aveva tentato di bruciare i campi d'oppio e dare un taglio alla produzione di oppio da parte della popolazione afghana. Quindi gli americani, come detto, avevano dal punto di vista economico avevano una duplice motivazione, varie motivazioni, ma comunque avevano un duplice interesse nel rimanere in Afghanistan. In primis, appunto, essendo un paese posizionato strategicamente all'interno dell'Asia, comunque tentavano di spostare la loro influenza sia verso la Russia sia verso la Cina, in quella che è l'Asia orientale, in quella che è l'Asia centrale, appunto di farsi sentire come un colosso in quella regione. Dall'altro lato però, a parte cioè con l'intenzione anche di governare quello che era evidentemente un traffico molto redditizio dell'oppio, dall'altro lato però dobbiamo fare una breve parentesi su quello che è il keynesismo militare, ovvero come gli americani sono riusciti a sostanzialmente creare un'industria della guerra, che comunque tra le lunghe origini, siccome l'America si è ripresa dalla stessa seconda guerra, cioè dalla stessa crisi del 29 tramite lo sforzo bellico della seconda guerra mondiale, comunque dobbiamo capire che intorno all'apparato dell'esercito americano c'è tutta una serie di forniture di armi, tecnologie, mezzi, eccetera eccetera, che vengono pagati fior fior di quattrini dallo Stato americano e che vanno a movimentare, a far muovere un sacco di soldi intorno alle guerre. Tant'è vero che si è riusciti in 20 anni a spendere più di 200 miliardi di dollari per l'intervento militare americano. Ricordiamo che gli americani non possono neanche ripararsi i mezzi, le radio da soli, e devono chiedere alle compagnie private cose, interventi di manutenzione che costano milioni, perché devono far venire i tecnici dall'America. E ricordiamo che sostanzialmente l'idea è che l'Afghanistan è stato tenuto la guerra in Afghanistan si è tenuto come un vero e proprio business sia dal lato dei rifornimenti sia dal lato delle compagnie militari private che sono state utilizzate in maniera massiccia per coadiuvare quello che era l'esercito afghano, perché gli americani hanno utilizzato varie strategie, hanno tenuto un contingente fisso sul paese, ma hanno anche utilizzato vari advisor, sia privati e non, per creare una specie di esercito fantoccio dell'Afghanistan, esercito che non era motivato, era pagato da fame, con tutti i mezzi vari, di quello che era rimasto nel paese dai russi o mezzi che gli erano stati venduti dagli americani, e che quindi era stato creato appunto un esercito che, come anche Wikileaks ci fa vedere, in cui perversava corruzione e degrado morale variamente, per cui diciamo in un paese plagato già dalla piaga della droga con varie disuguaglianze sociali infinite ci si mettevano anche i politici corrotti che avevano messo in piedi gli americani, per cui tant'è vero che l'Afghanistan sembrava una specie di presa in giro di quello che era stato precedentemente il governo fantoccio del Vietnam del Sud. A questo punto diciamo che la popolazione afghana, vessata dai soprusi dell'esercito fantoccio colluso con gli americani, dagli americani, evidentemente non guardava di tanto cattivo occhio quelle che erano le forze talebane, che rappresentavano un'alternativa a già le sofferenze che provavano in quel momento. Diciamo che benché gli americani continuino a menarsela col fatto che loro hanno dato i diritti, hanno dato qualcosa alle donne, qualcosa... hanno fatto un intervento umanitario, hanno provato a portare la democrazia, gli americani non ci hanno provato per niente, la guerra in Afghanistan è stata una questione economica, è stata una questione di soldi e nulla più. Loro della popolazione afghana, benché se la minino e continuino a dirlo, non gliene è importato mai niente. A questo punto rimane evidente che, visto e considerato che dagli accordi di Doha l'esercito americano aveva già deciso di ritirarsi dal paese, appunto rimane evidente come il fatto che l'esercito fantoccio dell'Afghanistan, senza più la presenza fissa degli americani in ingenti numeri, è crollato su se stesso, visto anche l'evidente appoggio che la popolazione dava ai talebani. Quindi non c'è niente da stupirsi che sia crollato come un castello di carte tutto ciò che era stato messo in piedi dagli americani in tutti questi anni. Quindi abbiamo visto il tramonto e la distruzione di quella che era l'immagine ideologica dei bravi americani poliziotti del mondo che portano la democrazia nei paesi del terzo mondo. Abbiamo visto quanto sia falso questo modo di porsi degli americani. Abbiamo visto le lacrime di Biden, il quale sostanzialmente ha detto: ma noi non abbiamo mai cercato di portare la democrazia in Afghanistan, noi volevamo solo sconfiggere il terrorismo che rappresentava una minaccia degli americani, e ha continuato a dire che loro comunque vanno a tutelare i loro interessi nell'area. Questo vuol dire che evidentemente i loro interessi economici, ovvero l'eroina, in qualche modo sono riusciti a tutelarli con gli accordi che hanno fatto con i talebani. Ora vediamo che se persino il presidente americano dice che hanno fatto degli errori e che la prospettiva di portare la democrazia non c'era stata, quando ci sono 20 anni che ce l'hanno, che hanno imbastito questa scusa per una rapina ai danni dell'Afghanistan, vediamo quanto l'ideologia occidentale, o comunque la visione dominante in Occidente, stia un po' alla frutta, si stia tentando di arrampicare sugli specchi, facendo vedere quanto questa volontà di governare, cioè il mondo unipolare a guida americana, sia ormai naufragato miseramente, sia in una crisi di prospettive di un certo spessore. Ora magari ai giovani, sta a noi comunque come militanti all'interno delle università, dei posti di lavoro e delle città, ricreare la coscienza di un movimento pacifista che si opponga alla guerra, anche perché, se come detto, gli americani basano la loro economia sostanzialmente sulla guerra, sull'aggressione e rapina nei confronti delle popolazioni del terzo mondo, è molto probabile che ci saranno delle prossime guerre nei prossimi anni. Sta a noi agitare il tema della guerra, sta a noi agitare come l'ideologia dominante degli ultimi 20 anni, ovvero quella della fine della storia e del mondo a guida unipolare agli americani, si sia infranta e sia sotto gli occhi di tutti che questa, quanto poteva essere parziale e quanto poteva essere finta questa visione del mondo in cui l'Occidente aveva vinto e ormai andava a dispensare giustizia e democrazia a destra e a manca. Quindi il compito nostro è questo, e ci rimane che parlare, creare consapevolezza all'interno delle fasce popolari e giovani di questo paese per ricominciare a creare un movimento pacifista come quello che era stato negli anni scorsi. Adesso con questo chiudo questo intervento e ringrazio tutti per l'ascolto. Arrivederci e buona serata.
Grazie Michelangelo. Noi ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento a settimana prossima, sempre qui su radiosonar.net, il martedì alle 19.30 o in podcast. Grazie mille e a presto!